terminali, infatti siamo, perché lui li imprimeva, dice come, sono 20 giorni che state prima, se non fa, se funziona la fotocopiatrice, se funziona il fax, perché c'è, che tutto funzionasse alle apparecchiature predisposte in quei 20 giorni prima.
Non ho altre domande, grazie.
Parti civili hanno domande?
Buongiorno avvocato Passeggi, sono qua dietro, guardi. Ascolti, io sono rimasto un attimo colpito da una cosa che ha detto lei prima rispetto al fatto che comandava Gugliotta. Lei come lo sapeva?
Per disposizione di servizio.
Per disposizione di servizio, vale a dire?
È la famosa nota del 9 luglio che gli interventi dell'amministrazione penitenziaria.
Ho capito, ma in cosa comandava Gugliotta? Quali erano le funzioni di comando di Gugliotta, per essere precisa?
Ci fu detto che era il comandante del sito, però...
Vi fu detto che era il comandante del sito, perfetto, cioè, grazie, nessun'altra domanda.
Prego.
Avvocato Bigliazzi, solo una domanda. Lei prima ha detto... mi sono appuntato una frase quando relativa a possibili episodi sgradevoli a cui avrebbe assistito, dice mi sono prodigato a cui non avrebbe assistito, dice mi sono prodigato per essere professionale, litigando anche con i colleghi se necessario.
Con questi curiosi che volevano venire in matricola, cioè, o in matricola o al sito stesso, cioè, lì purtroppo non si riusciva a lavorare. C'erano tanti curiosi che volevano venire, insomma, dicono no, fateci lavorare, e quindi purtroppo il diniego di un altro ispettore non è ben l'accetto, se uno è. E ancora tutt'oggi infatti sono degli ispettori, non mi salutano perché gli avevo negato l'accesso della curiosità. Lì per me è professionalità, fateci lavorare.
Lei però questa cosa l'aveva segnalata anche in una fase precedente, non parlando proprio specificamente del problema delle persone che volevano entrare. L'unica discussione che ha avuto coi colleghi è relativa a questo problema?
Sì, diciamo sì, prettamente a questo. Sì, solo per l'irruzione, ma poi per il resto no, diciamo no. Non ho avuto altri problemi con...
Senta, ma queste persone che erano al di fuori, fa riferimento sempre ad agenti di polizia penitenziaria o invece anche di polizia di Stato, queste persone al di fuori che volevano entrare?
C'era un po' e un po', diciamo sia perché lì la curiosità era per tutti, insomma, parte si soffermavano già nel primo atrio della caserma e parti casomai venivano più nell'altra fase dove c'era l'immatricolazione, eventuale visita medica e perquisizione. Ecco,
quindi erano parecchie persone con le quali c'è avvenuto questo episodio.
La confusione da domenica mattina fu tantissima, perché le persone lì, tenga presente che arrivarono ad avere lì 70, se tra le 70 e 80 persone erano solo le fermate. Dalla mattina fino alle 20-22 quando furono iniziarono poi a consegnarle. Immagina più tutte le forze dell'ordine che c'erano. La confusione madornale. Quindi... di gente, diciamo di. E poi nessuno sapeva che si doveva fare.
Scusi, questo vale per tutti e tre i giorni?
No, io sto parlando della domenica, gli arrestati della Diaz, diciamo che iniziarono a venire giù a Bolzoneto già dalle prime ore della domenica mattina, domenica 22.
Chiedo scusa, lei perché ho perso la fase iniziale, quindi non si è già detto questa cosa, ma lei gli altri giorni era presente a Bolzaneto?
A volte sì, a volte no.
Ecco, comunque negli altri giorni invece non c'erano persone, non c'era movimento diciamo nei corridoi.
C'era movimento ma non così confusionale come lo è stato domenica. C'è stato movimento anche negli altri giorni, perché anche negli altri giorni c'erano gruppi di arresti e non arresti singoli. Ecco, le confusioni ci sono, cioè in quei giorni ci sono state sempre. La differenza è che quella di domenica è stata eclatante per le molteplici persone, della presenza, a differenza di un gruppo di 8-10 persone arrestate il venerdì o il sabato, che lì diciamo la Digos, le prime stanze riuscivano già a fare le loro incombenze in meno tempo, lei immagini le incombenze di 80 persone e quelli stazionati, cioè tutte le persone che fermate interessate stavano lì.
Scusi, quando parla di persone che stavano lì e si muovevano, lei fa riferimento sempre a...
Fermate o a, le persone arrestate, diciamo fermate, perché non so quale titolo stanno lì, se erano sottoposte a fermo o...
Scusi, ma le persone fermate o arrestate?
Diciamo quelli della Diaz.
Ecco, ma le persone fermate o arrestate non stavano dentro le celle?
Le iniziarono a mettere dopo le celle quando iniziarono a essere alquanto numerose. Certo, 80 persone qui in quest'atrio non ci stanno. Quindi quando i gruppi di 8, di 10, 8, 10 iniziano a fare i lavori, la Digos si organizzò che li teneva nelle stanze. Ma non lo so, delle portà in un'altra stanza adiacente, in un'altra struttura, questo non lo so.
Scusi, non c'erano delle celle?
Io che ricordo per sentito dire che mi dissero che in fondo avevano le celle dove vi erano le persone a disposizione della Digos o della PS. Che io non ho visto.
Cioè lei non è mai passato nel corridoio?
In fondo non ci sono mai andato.
Neanche nelle prime celle, quelle dove c'erano le persone a sua a vostra disposizione?
Qui o una
penitenziaria?
Sì, una o due volte sono capitato lì.
Ah, ok, va bene.
Lo avevo fermato lì.
Ok. Ecco, mi scusi, però quando lei fa riferimento ai curiosi che volevano entrare, l'ha già detto, mi sembra, ma visto che adesso parla di confusione con persone, fa riferimento a curiosi agenti di polizia di Stato e di polizia penitenziaria, non erano i detenuti che venivano a curiosare?
No.
Ok, grazie.
Chiedo scusa, ancora avvocato Passeggi, mi è venuta in mente ancora una cosa, ritorniamo un attimo su Gugliotta. A mia domanda lei ha risposto, ci fu detto che era il comandante del sito, perfetto, chi ve lo disse?
Il dottor Sabella? Il dottor Sabella.
Il dottor Sabella. Cioè, cosa vi disse?
Vabbè, in grandi linee illustrava anche ai matricolisti o ad altro personale, diciamo, come anche per avere una scala gerarchica oppure anche per avere un referente, insomma, lì, diciamo, al sito di Forte San Giuliano sarà destinato come comandante della sicurezza e dei servizi l'ispettore Colazzo. Mentre Bolzanese,
quindi chiedo scusa, ancorché fosse pari grado, se Gugliotta le avesse dato un ordine lei avrebbe dovuto obbedirlo.
Se allora non esattamente, perché io non facevo parte di quei servizi,
però a tutti quelli che erano nei, ecco, a tutti quelli che erano nei servizi,
nei servizi, lui essendo il comandante del sito e dei servizi, nell'esercizio della propria funzione poteva farlo.
Ecco, potrebbe dire allora al tribunale quali erano i servizi a cui era preposto Gugliotta?
Io non li conosco, avvocato. I servizi,
abbia pazienza, però... Ecco qui però mi sfugge, non è per fare della polemica ispettore, però vorrei capire, mi sfugge il nesso, sì. Cioè lei mi dice nei servizi in cui era preposto Gugliotta lui comandava e poi mi dice che non sa quali erano i servizi.
Per me i servizi posso dire la matricola, abbia pazienza, posso dire la matricola, ma però c'è l'indicazione dell'ordine di servizio a cui era destinato lui, io li sconosco perché non mi è stato notificato.
Ho capito.
Però ecco, dovessi dire, se lì Bolzaneto, commentiamo che era un servizio, quindi la matricola era un servizio di Bolzaneto, l'infermeria era un servizio, perché poi l'infermeria, se vi è personale di polizia penitenziaria, poteva dipendere. Poi a sto punto mi chiedo, non lo so, per mia ignoranza, non so se un medico, un infermiere potesse dipendere anche da lui. Questa è una cosa.
Lei l'ha visto muoversi Gugliotta all'interno del sito?
Senso muoversi?
Muoversi nel senso stava fermo in un punto oppure andava in giro?
No, comunque si muoveva nel corridoio, insomma, diciamo, è chiaro che quando noi, diciamo noi, quando io davo mano al capo matricola oppure diciamo quando vi era fase di arresti, e lui giustamente cercava di stare nelle immediate vicinanze di quello che girava intorno all'arrestato per essere immatricolato, per essere portato in infermeria, per essere sotto.
Andava nel corridoio?
Come?
Andava nel corridoio.
Chi?
E Gugliotta.
Quale corridoio?
Corridoio quello che aveva le celle ai lati.
Io credo di sì, anche perché diciamo se un comandante di servizio, diciamo, deve assicurare i propri servizi, io credo di sì, perché se lì la cella era destinata a noi era destinata a noi, dove portavamo gli arrestati. Io credo che era suo compito starci, e il suo personale doveva sorvegliare le persone già arrestate, che poi davano al servizio centrale delle traduzioni. Però gli accordi che si sono fatti con gli OTTA, con gli ispettori del servizio centrale delle traduzioni, io non li so. Non lo so gli accordi che avevano fatto, dicevo, metti del personale tuo, metto il mio, questo non lo so. Sconosco, perché non è l'organizzazione.
Senta, il dottor Perugini, lei lo ha visto in sito?
Chi è il dottor Perugini?
Il dottor Perugini è un funzionario della Digos che stava alla trattazione atti.
Io sconosco tutti i nominativi lì, ricordo un po' di persone che portavano i relativi biglietti di consegna, però ecco, dovessi attribuire nominativo a persona, no.
Ho capito, torniamo invece un attimo su quella donna che lei prima ha descritto a domanda del pubblico ministero, quella signora che lei ha detto un po' in carne, alta come lei, abbastanza giovane, eccetera. Ecco, questa signora dove stava?
Entrando nella prima stanza a destra.
È stata sempre lì o l'ha vista?
Scusatemi, io...
Beh, per quello che è il suo ricordo, mi scusi, eravate più o meno di fronte, giusto?
No, assolutamente no. Non eravamo di fronte, perché la Digos stava nelle prime due stanze e poi c'era anche la squadra mobile. Nel primo atrio noi eravamo solo di passaggio, ecco.
L'ho capito. Nessun'altra domanda, grazie.
Avvocato Celasco.
Sì, avvocato Cerasco, buongiorno ispettore. Giusto alcune precisazioni, perché mi sembra che l'esame condotto dal pubblico ministero sia stato piuttosto esauriente. Innanzitutto, a domanda del pubblico ministero, non ho ben inteso se lei la domenica sera, dopo che è stato consegnato il biglietto di consegna degli arrestati Diaz, lei era presente a Bolzaneto.
Dopo, se ricordo bene, domenica sera facemmo anche la cena finale, quindi non nemmeno tornai più dopo, no.
Ecco, su questa circostanza, a proposito, lei ha fatto riferimento che spesso, direi, se non ho inteso male, quasi sempre o sempre addirittura, a pranzo e a cena si allontanava per andare.
Sì,
ecco. Si ricorda dove consumava il pranzo del cena?
Sì, l'ho controllato l'altro giorno, era un paesino che da Ponte Decimo ci voleva mezz'ora, tre quarti d'ora circa, solo per arrivarci lassù. Paesino, sì.
Ha delle ricevute?
Sì, sì, ho delle ricevute, se ricordo bene sono da Iolanda, ho delle fatturazioni dove andavo a pranzo e cena, il 20, il 21, cioè avevo questa buona abitudine che riuscivo, e poi avevo la possibilità di staccare, riuscivo a staccare, insomma, quindi ho le fatturazioni agli atti.
Ce l'ha qua, ispettore?
Sì, ce l'ho qua, sì.
Le produciamo allora, Presidente.
D'altra parte dispone l'acquisizione agli atti delle di numero, sono
pranzi e cene, direi dal 20 al 24, quindi due al giorno per quattro giorni sono otto ricevute,
6 di numero 6 ricevute fiscali del...
No, sono avanti e dietro, sono...
Sono in fronte a retro, Presidente. Sì, sono in fronte.
Vabbè, ma comunque sono 6, perché ho contato solo i fronti, sì. Ricevute fiscali del ristorante MD di San Quirico, relative ai pasti consumati.
No, è Iolanda.
Credo anche che non siano tutte rilasciate dallo stesso ristorante, ma
Quelle del vertice andavamo a
Alcune ce ne sono quattro ristorante MD e poi ce ne sono due ristorante Yolanda, quindi allora quattro.
Yolanda è Isovere, dove credo che abbia fatto riferimento l'ispettore quando si riferiva alla, alla cena. Ma
sia sabato che domenica e lunedì, sono, sono sei del, di Yolanda, credo che se rigira presidente le fotocopie, abbia pazienza.
Vediamo se il numero. Sì, i numeri sono diversi, sono diversi. Sì. Sì. Vabbè, allora mettiamo ricevute fiscali dei ristoranti Yolanda e MD di Isoverde e di San Quirico relative ai giorni 22.
Se non sbaglio dal 20 al 24 compreso.
21, sì, quindi 20, 21 e 22 luglio 2001.
Non serve, 24
sì. Sì, ce n'è anche una, sì, 24, sì, che è successiva.
Comunque successivo è ovviamente all'imputazione.
Nei giorni successivi.
Ecco sì, ispettore, lei ha poc'anzi riferito che la domenica sera, parliamo della domenica 22 luglio 2001, è andato a cena al ristorante a Isoverde.
Sì.
Ecco, per quanto è a suo ricordo, quando ha lasciato la struttura di Bolzaneto?
Che l'avrò lasciata... per le 9, 9 e mezza, circa.
Parliamo di sera, quindi parliamo del 21, 21
no,
e 30.
Per arrivare lassù no, per le 8. Non ricordo.
Cioè verso le 20.
Sì, 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 delle 20, se non le 8, sì. 20, 20 e 30, insomma. Perché le altre sere che era più tranquillo, anche alle 19 cercavo di andare via, insomma, anche perché poi andavo su a Ponte Decimo.
Ecco, si volevo chiedere, lei andava direttamente al ristorante o passava prima in caserma a Ponte Decimo?
Sì, sì, passavo in caserma a Ponte Decimo, anche perché essendo sempre di servizio, se ci davano disposizione di rimanere lì, non ci potevamo assentare e rimanevamo lì. Quindi lì poi, diciamo, se ci davano il permesso di poter andare a mangiare, andavamo al ristorante, insomma. Quindi approfittavo per farmi una doccia, per potermi cambiare, andavamo, insomma, ecco.
Il suo referente a Ponte Decimo chi era? Chi è che l'autorizzava ad andare a cena?
Lì era, se non direttamente il dottor Sabella, era diciamo i suoi collaboratori, insomma, più alte Tosoni e Ruocco, insomma, che io chiedevo allora se c'erano delle indicazioni o addirittura al colonnello Doria, ecco, perché io, diciamo, fui mandato su per collaborare con lui.
La sera del 22, lei ricorda indicativamente a che ora è arrivato al ristorante su Isoverde?
Purtroppo no, perché ci furono più fasi, perché all'inizio...
Beh, verso le 20 ha poc'anzi riferito, sì, che ha lasciato la caserma di Bolzaneto, sì, è passato a Ponte Decimo.
Sì, una doccia, poi sarà stata le 21, 21 e 30, 22, insomma, anche perché poi abbiamo aspettato un po', perché in quell'occasione ci doveva essere la scena di più persone come, come fine vertice, insomma.
Lei ricorda con chi è andato a cena quella sera?
Io tutte le, cioè in più di qualche sera, tra domenica e lunedì, c'era il dottor Sabella. Non riesco a ricordare con precisione se era domenica o era lunedì o addirittura sabato. Però in più di qualche occasione c'era anche il dottor Sabella con i suoi collaboratori. Quindi parliamo
quindi Tosoni, abbiamo...
Tosoni, Rocco, parliamo di, dell'addetta alla caserma, che stava anche lei, faceva parte dell'ufficio coordinamento perché raggruppava i servizi, la Blanco Felicia, anche lei era una che, diciamo, veniva a cena con l'equipe del coordinamento, ecco.
La domenica sera, domenica 22, l'agente Blanco era, è venuto a cena con lei?
Sì, 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 venne, sì, anche lei è... Sì.
Questo lo ricorda con certezza, direi. Sul dottor Sabella qualche dubbio sulla...
Sì, perché in più di qualche sera, anche perché io non avendo, diciamo, non facendo i turni con i capomatricola, non facendo i turni con quelli del servizio centrale, andavo sul Ponte Decimo e vedevo un po' quelli del...
Chi c'era, andavate a cena.
Cioè mi abbinavo, che poi al ristorante trovavamo un congruo numero del servizio centrale di traduzioni o altre persone, diciamo, poi stavamo
ecco
bene,
no? Ricorda che ha incontrato quella sera al ristorante?
Sempre tu.
No, ovviamente sono domande, mi rendo conto che sono passati sei anni, quindi...
Posso dire soltanto che c'erano delle grandi tavolate ed eravamo tutti noi, questo sì. Non c'è stata mai una sera che abbiamo cenato in 4, 5, 6 persone, per dire un numero minimo, no, era sempre tanta gente.
Oltre alla gente Blanco, ricorda con certezza chi era venuto a cena con lei quella sera, domenica sera?
In un'occasione, anche in altre occasioni, sapevo i miei movimenti, perché la macchina era unica, l'agente Pascali, Biagio, perché lui... venendo da Roma, con una sola macchina, automaticamente anche lui, per andare a mangiare o a pranzo o a cena, in linea di massima si abbinava a me, cercava di abbinarsi a me, se non rimaneva a piedi, insomma, ecco perché i matricolisti si avvalevano delle due o tre persone lì, diciamo, del sito. Quelli del servizio centrale avevano la loro indennità.
Scusi, ispettore, se avvalevano in qualità di autisti?
Sì, in qualità di autisti, sì, sì, solo in qualità di autisti. Ecco, diciamo che poi Bolzaneto, Ponte Decimo, essendo a Casermate lì, a 10 minuti si stava, insomma, quindi... so che avevano delle macchine per questo passaggio, diciamo, per questo trasporto di persone.
Quindi lei ricorda quasi con certezza che quella sera a cena c'era l'agente Blanco, c'era probabilmente anche l'agente Pascali.
Pascali non c'era quella sera, c'era la sera prima, c'era la sera dopo, insomma, comunque in grandi linee loro hanno quasi sempre pranzato e cenato con me. Insomma.
Ecco, quella sera lei ricorda indicativamente quando è finita la cena, quando siete rientrati?
Su tardi, anche perché poi essendo tanti lì... i ristoratori facevano fatica a soddisfare, anche perché poi non ci limitavamo nemmeno a mangiare solo o un primo o un secondo, cioè tutto sommato con vari antipasti, il primo, il secondo, relativo dolce, insomma, quindi...
Ecco, scusi, quando riferisce sul tardi cosa intende?
Anche mezzanotte, sì, a volte siamo usciti alle 11, a volte alle 11 e mezza al ristorante, a volte a mezzanotte. Cioè, entro quell'ora lì, insomma.
Ecco, sempre con riferimento alla domenica sera, una volta che siete usciti, lei personalmente cosa ha fatto? Dove si è recato? È ritornato a Bolzaneto? È andato a Ponte Decimo?
Rimasi a Ponte Decimo.
Unitamente all'agente Pascali?
Questo non ricordo se Pascali è rimasto o no, questo non ricordo perché poi si organizzavano in modo diverso. No? Però Pascali mi sa che è rimasto a Ponte Decimo, sì.
Quindi la domenica notte, dopo mezzanotte, quando lei è rientrato dal ristorante, non è transitato per la caserma di Bolzaneto?
No.
Parliamo della domenica 22 luglio.
Sì, esatto.
Lei, se non ho inteso male, poi lunedì mattina...
Riscesi, diciamo, nella mattinata fece un salto a Bolzaneto.
Ricorda che era?
Verso le 8:30, tra le 8:30.
Si è fermato sempre a Bolzaneto poi? La mattina del lunedì, intendo.
Allora, mi preoccupai di andare a rimediare un po' di scatole e mi feci indirizzare...
Scusi,
scatole per contenere i fascicoli, perché già stavamo alla fase di organizzazione, perché già qualcuno diceva che bisognava andare via già in serata, bisognava partire, insomma, ecco. E quindi cercavo di organizzare per raccogliere il documento cartaceo, per fare sì in modo...
Ecco, gli ultimi arrestati matricolati, per quanto a suo ricordo, sono stati i ragazzi della Diaz?
Sì, anche perché il vertice finì, quindi...
Quindi l'ultima immatricolazione la ricorda indicativamente quando sono finito, lunedì mattina, ricorda
nella mattinata di lunedì, nella tarda mattinata, che poi sì, nella tarda mattinata di lunedì, sì.
Quindi lei, se la mattinata di lunedì si è occupato di chiudere l'ufficio matricola, in buona sostanza?
Mi organizzai, iniziai ad organizzare, perché poi sai...
Cioè? Esattamente cosa...
siccome lì c'era del cartaceo da portare via a Roma, c'era tanta altra cancelleria da dover mettere nelle scatole e restituire al direttore di Ponte Decimo, al direttore di Marassi, c'erano apparecchiature che andavano imballate, quindi mi preoccupai di trovare già delle grandi scatole, e che ricordo che andai a chiedere dei negozi, insomma, dove andare a trovare, poi un po' ritornai su Ponte Decimo, che qualcosa avevano, insomma, ecco.
senti, per quanto la sua conoscenza, lunedì mattina lei si è fermato in ufficio matricola, stabilmente?
No.
Stabilmente?
Stabilmente no, diciamo, mi sono soffermato a stare lì, certo, comunque ci sono passato, ci sono stato, certo.
Ritorno un attimo indietro, ha già risposto in parte alla domanda del pubblico ministero. Per quanto riguarda l'organizzazione logistica dell'ufficio matricola, in particolare le postazioni del personale, lei aveva una postazione fissa in matricola?
No, assolutamente no, anche perché poi non c'era spazio, e poi non avevo nemmeno titolo a starci come postazione fissa.
Lei, se non sbaglio, ha fatto riferimento alla postazione del capoturno.
Sì, era quella scrivania che di primo impatto, se non entrava, insomma, si vedeva, ecco, il primo impatto di un estraneo che veniva dal di fuori, ecco, era la scrivania del capoturno matricola, sì. Quasi a, diciamo, a un quarto della stanza, ecco.
Un quarto della stanza, scusi, verso l'entrata?
Andando verso il centro stanza, non sul lato sinistro dove c'era il banco di accettazione, perché sul lato sinistro c'era il banco di accettazione fino a giù in fondo al muro. Sempre poi un po' più distante c'era un altro paio di scrivanie dove c'erano i terminali, in fondo all'angolo c'era la centrale operativa, a quest'altro angolo c'era valigetta telematica, subito nelle immediate vicinanze c'era l'apparecchio fax. E nel mezzo lì, in quest'angolo qua su, c'era la scrivania del capoturno.
Del capoturno, perfetto. Ecco, durante la ricezione delle cosiddette dichiarazioni di primo ingresso rese dall'arrestato, il matricolando, la postazione dove venivano rese queste dichiarazioni rispetto alla postazione del capoturno, si ricorda, se la ricorda?
Eh sì, perché le dichiarazioni, le foto,
cioè, volevo capire questo.
In fondo a sinistra.
Il capoturno
iniziale
vedeva la raccolta di queste dichiarazioni o dava le spalle a chi rilasciava le dichiarazioni di primo ingresso?
No, automaticamente dava le spalle, perché il capoturno riferiva all'ingresso, all'accettazione, quindi a chi gli portava i biglietti di consegna.
Cioè, il capoturno era rivolto verso l'entrata della stanza matricolare.
Lo dava frontale destro, lo dava, ecco, perché diciamo la scrivania purtroppo non entrandoci che guardava la porta della matricola, diciamo che guardava il muro, ecco, quindi però il capoturno con girando a destra aveva tutto il movimento di chi entrava in matricola, questo è sicuro, diciamo girandosi, se no frontalmente aveva quasi il muro, insomma, ecco.
Ecco, però, frontalmente aveva il muro e a fianco?
A fianco c'era tra valigetta telematica e apparecchio fax e alle spalle a sinistra aveva la centrale operativa.
Cioè la sua sinistra la centrale operativa che era sempre in funzione, quindi insomma
in e in fondo a destra il banco dell'accettazione dove veniva fatta l'immatricolazione, foto, e così, insomma.
Lei conosce ispettore di lingue straniere, in particolare inglese o francese?
No, io no, la mia conoscenza è limitata alle medie, diciamo, in francese che si fa alle scuole.
Per quanto sua conoscenza, l'ispettore Capo Tolomeo conosce lingue straniere? Si rapportava parlando o l'inglese o il francese nei confronti degli arrestati?
Per la mia conoscenza, la persona Tolomeo non mi risulta che conoscesse, neanche perché noi abbiamo lavorato insieme a Palermo in matricola e quindi non mi risulta che lui abbia mai affermato che conoscesse lingue straniere.
Lei si è mai rivolto direttamente agli arrestati?
No, mai.
L'ispettore Tolomeo, in sua presenza?
In un'occasione che diede dell'indicazione, perché quando portarono quelli della Diaz qualcuno aveva bisogno di medicazione, quindi pregai anche il medico di farle medicare, perché se queste persone avevano sostato per più di un'ora lì, diciamo, l'accortezza di chi aveva bisogno delle medicazioni a qualcuno che vedeva, diciamo, lì in una piccola fase intervenne, me lo ricordo, insomma, per una leve medicazione, ecco. Però non era, ecco, in ambito attività di matricola all'interno non ho mai messo bocca nelle immatricolazioni.
Un'ultima domanda, ispettore. Lei prima, se non sbaglio, ha fatto riferimento alla cosiddetta matricola volante,
sì,
che è una definizione che, se non sbaglio, è emersa in occasione dei vari incontri antevertice. Esattamente, con questa definizione, cosa intendevano i soggetti?
L'amministrazione penitenziaria.
Esattamente.
L'amministrazione cosa intende? Che il fatto stesso che hanno disposto di chiudere l'accettazione, parliamo di due istituti penitenziari centrali, sia Pontedecimo che Marassi, che essendo in centro dice possiamo farli affluire.